Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Forse ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti, Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda, Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su d'una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là da quei vili aguzzini, gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato, ora dovrai morir qui sull'istante, e dopo averlo a torto bastonato, di pugnalate gliene dieder tante. Così per mano di quei vili traditor moriva Matteotti, capo dei lavoratori.
Benvenuti a una nuova puntata di A Spasso per il Polesine. Quella che abbiamo appena sentito è una delle canzoni più celebri dedicate alla fine di forse quello che è il più illustre figlio della terra polesana, cioè Giacomo Matteotti, ucciso, come tutti sappiamo, il 10 giugno del 1924 Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma, dopo aver denunciato coraggiosamente non solo i brogli delle elezioni politiche, ma un sistema di corruzione diffuso e in generale la violenza del regime, del nascente regime fascista. Questa canzone è anche l'occasione così per salutare anche da questi microfoni l'amico Enzo Bellettato, che sta facendo un grosso lavoro di ricostruzione di questo patrimonio musicale dedicato alla figura del martire di Fratta. Fra l'altro è stato oggetto anche di una trasmissione recente anche dai microfoni della nostra radio. Oggi però io non vorrei parlarvi di Matteotti, io vorrei parlarvi di due figure di gerarchi fascisti, quindi andiamo dall'altra parte della barricata in un certo senso, polesani che sono direttamente coinvolti nel delitto Matteotti. Perché il delitto Matteotti è una vicenda che sicuramente entra nei libri di storia nazionale, ma oserei dire internazionale, visto lo straordinario numero di vie, di piazze, di strade a lui intitolato e visto anche il ruolo, insomma, che ebbe la sua figura anche simbolicamente in quel momento in cui la democrazia italiana stava di fatto morendo. Ma è anche una vicenda molto polesana, perché nelle dinamiche che seguirono le settimane successive al rapimento, l'uccisione e poi a quel rocambolesco ritrovamento nella macchia della Quartarella, che come sappiamo avviene solo ai primi di agosto del 24, e poi in quei mesi così incerti che culminano solo nel 3 gennaio del 25, nel discorso di Mussolini, con cui Mussolini di fatto si assume le responsabilità morali e politiche storiche di quanto è accaduto. Sappiamo tutti che sono mesi complessi, mesi in cui le opposizioni fanno la famosa secessione dell'Aventino, rinunciano ad andare in Parlamento, un gesto morale ma che purtroppo non ebbe nessun risultato. Ecco, in quei mesi in cui il fascismo sembrava anche rischiare di il tracollo, cruciali sono le figure di un Adriese e di un Badiese, quindi due centri fondamentali della nostra provincia. Uno è Giovanni Marinelli e l'altro è Aldo Finzi. E tutti e due con ruoli chiave nel governo Mussolini. o meglio, uno nel governo e l'altro nel partito, perché Giovanni Marinelli era il segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, il cassiere, il detentore dei cordoni della borsa, quindi un personaggio che con Mussolini aveva sicuramente un rapporto molto diretto e molto stretto. Aldo Finzi era sottosegretario al Ministero degli Interni, ma se teniamo presente che il Ministero degli Interni era tenuto in pratica direttamente da Mussolini, è chiaro che Finzi assumeva un ruolo cruciale. È una storia interessante questa, perché ci dice tante cose. Non è un caso che uno sia di Adria e l'altro di Badia. Qua non abbiamo il tempo in pochi minuti di sintetizzare questo tema, ma il fascismo è sempre stato, ce lo ricorda molto bene anche Renzo De Felice nei suoi studi e Valentino Zaghi nei suoi studi per quanto riguarda il Polesine, sempre non è mai stato un omogeneo. C'era chi era clericale, c'era chi era anticlericale, c'è chi era monarchico, c'era chi era repubblicano. C'è chi era, come nel caso di Finzi, proveniente da un mondo che era quello degli agrari, che in Polesine era rappresentato su tutti dalla famiglia Casalini, la grande famiglia proprietaria, tra le altre, del Corriere del Polesine, giornale fondato nel 1890, e c'era invece un fascismo, quello di base, quello nato nel 19 a Sansepolcro, più movimentista, più sindacalizzato, se vogliamo, un fascismo che proveniva dall'esperienza del famoso Filippo Corridoni durante la guerra, quel fascismo che cercherà un po' fuori tempo massimo di ripigliarsi con la Repubblica di Salò, se vogliamo, nel 44-45. Ecco, Marinelli viene dal mondo del sindacalismo, ma Marinelli è anche adriese, mentre Finzi è badiese, e qua abbiamo un altro tema, la contrapposizione fra l'alto e il basso Polesine, la contrapposizione anche tra diversi modi di gestione della terra, che da una parte nel basso Polesine era molto più legata al vecchio latifondismo, mentre nell'alto aveva la formazione di una piccolissima proprietà contadina che stava iniziando ad emergere. E non va dimenticato che qualche anno prima del fascismo Adria e Rovigo avevano conosciuto un momento molto delicato di contrapposizione dovuto al fatto che la sede vescovile era stata portata da Adria a Rovigo dopo secoli con grande scandalo della popolazione adriese, perché non era solo un fatto religioso, era un fatto di prestigio, se vogliamo, importante. Questo lo dico soprattutto per gli ascoltatori che abitano a Rovigo città, lo si vede chiaramente nel fatto che poi Casalini sarà tra i fautori nel momento in cui i sindaci verranno sostituiti con i podestà, quindi non più eletti ma di nomina, del fatto che i vecchi comuni della cinta, diciamo, periferica di Rovigo venissero passati a frazione della città. Noi sappiamo che fino al 27, con Cadirame, Buso Sarzano, Boara e tanti altri, erano comuni. Perché a un certo punto diventano frazioni di Rovigo? Perché in questa contrapposizione tra rodigini e adriesi, in cui che è una contrapposizione anche tra diversi modi di intendere, anche economici, sociali, culturali, Rovigo risultava drammaticamente sempre più piccola di Adria, anche dal punto di vista demografico, quindi quella scelta fu una scelta voluta in questo senso. Quindi Marinelli e Finzi, due figure veramente interessanti da questo punto di vista. Marinelli e Finzi anche due personaggi che, ma d'altronde il fatto, il destino, forse la nemesi mi verrebbe da dire, ci mette il suo zampino, sono morti tutti e due in circostanze drammatiche. Uno fucilato, pensate un po', alle Fosse Ardeatine, perché a un certo punto andrà in disgrazia a Mussolini, Finzi, e per la sua origine ebraica diventerà prima un collaboratore della resistenza romana e finirà tra quei famosi 335 di quelle cave della via Pozzolana, pensate, dove Kappler e Priebke fecero una delle stragi di rappresaglia più terribili della storia europea, non solo della storia italiana. Marinelli invece è un gerarca tra i fautori dell'Ordine del Giorno Grandi. Quindi Marinelli è uno di quelli che vota contro Mussolini il 25 luglio del 1943. Marinelli, che poi dirà, si scuserà dicendo che era affetto da una grave forma di sordità, di non aver capito bene, e votò contro il Duce e finì ucciso a Verona, quel famoso processo di cui la vittima più illustre fu ovviamente Galeazzo Ciano, il genero del Duce. Quindi anche quello una vicenda importante, c'è un bel film che è Il processo di Verona di Carlo Lizzani che ce lo ricorda, no? Questa resa dei conti interna al regime che diventa un dramma familiare con Ciano, Edda e lo stesso Mussolini. Ma chi erano questi due personaggi? personaggi. Beh, diciamo alcune note su Giovanni Marinelli, poi andiamo a ascoltarci un brano musicale. Giovanni Marinelli, dicevamo, adriese, figlio di Rinaldo e Angelina Araule, classe 1879, sin da subito su posizioni socialiste, studiò fino alla seconda ginnasio, un grande esponente del mondo sindacalista, pensate addirittura vicino in gioventù al mondo anarchico che sappiamo all'epoca, ad esempio del delitto di Umberto I da parte di Brescia, aveva una grande importanza grazie alla figura di Bakunin nel nostro paese. Nella parte del comitato sindacalista della Camera del Lavoro di Adria nel 1907, lascia il Polesine nel 1911, un anno importante per l'Italia perché è l'anno della guerra di Libia, si trasferisce a Milano, diventa amministratore della Federazione delle Cooperative Socialiste Milanesi e a partire dal congresso di Reggio Emilia del luglio 1912, un congresso dove molti polesani sono protagonisti, Nicola Badaloni che viene espulso per le sue posizioni riformiste, Matteotti che ha uno dei suoi primi alterchi con Mussolini, Marinelli diventa un fedelissimo del futuro duce che ricordiamo all'epoca era direttore dell'Avanti, del quotidiano del giornale. Grande attività sindacalista, membro della presidenza della Camera del Lavoro di Milano. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale segue proprio tutta la trafila mussoliniana, cioè lascia il partito polemicamente, fonda il primo fascio rivoluzionario interventista ed è lui, Marinelli, è tra quei circa 300 che il 23 marzo del 19, finita la guerra, si trovano proprio a Piazza San Sepolcro, animati e agitati direi da Mussolini ma anche da Filippo Tommaso Marinetti, leader del futurismo, nella fondazione dei primi fasci, di cui lui entra a far parte addirittura della commissione esecutiva. È già segretario amministrativo, quindi con grandi capacità organizzative, nel congresso di Firenze dell'ottobre del 19, tanto che lo stesso Mussolini in alcune relazioni sottolinea che la gestione finanziaria dei Marinelli ha portato il funzionamento contabile dei fasci a migliorare sensibilmente, quindi viene proprio sottolineata la capacità gestionale, manageriale, mi verrebbe da dire, di questo adriese. Legato a Cesarino Rossi, che è uno poi dei diretti mandanti dell'omicidio di Matteotti, è uno degli organizzatori di quella famosa cieca dei quali i vari Volpi, Malacria, Poveromo, ma soprattutto Amerigo Dumini è il capo, incomincia a schierarsi sempre di più sulle posizioni, diciamo, mussoliniane ed è anche, a differenza di molti squadristi locali, favorevole al passaggio da movimento a partito. Il Partito Nazionale Fascista viene fondato nel novembre del 1921. E, diciamo che continua la sua posizione e il suo ruolo anche in seguito alla marcia su Roma e alla presa del potere da parte del fascismo. Un personaggio che però incomincia a essere anche abbastanza antipatico, anche per il potere che indubbiamente aveva dentro il partito. Ci sono alcuni gerarchi che lo definiscono come un uomo senza cultura, di ingegno, men che mediocre, vendicativo, che lesina il centesimo sulle spese di viaggio e di soggiorno, quindi una specie di despota, di padre padrone a livello economico e finanziario. Questo però non gli impedisce di mantenere appunto un ruolo sempre all'interno del fascismo. Nelle elezioni del 24, quelle che poi costeranno la vita a Matteotti, di fatto non si presenta a Marinelli, ma non si presenta a candidato, ma continua a mantenere questo ruolo. Ma in seguito al delitto appunto del nostro martire e di fratta viene considerato assieme a Cesarino Rossi, a Filippo Filippelli, che era il direttore del Corriere Italiano, di essere uno dei fautori del delitto. Fra l'altro di Marinelli non è molto chiara neanche l'appartenenza all'obbedienza massonica, che pare sia stata una delle chiavi di lettura anche di quelle vicende. E, diciamo che fu usato ampiamente da Mussolini come capro espiatorio, anche per allontanare molte delle sue, diciamo, responsabilità personali da questo, e alla fine dicevamo che è andato in disgrazia, arrestato già il 18 giugno del 24, resta in carcere 8 mesi e poi viene amnistiato, reintegrato da Farinacci, nuovo segretario del partito, che aveva difeso da avvocato nel processo di Chieti, Dumini e gli altri, amplia sempre di più il ruolo della sua segreteria e collaborerà poi anche con Achille Starace, il più tristemente direi famoso tra i segretari del partito fascista, per controllare la contabilità dei GUF, dei dopolavori, dei fasci, dei balilla e di tutte le organizzazioni del regime. E questo testimonia che Marinelli è un personaggio che fino alla fine dei suoi giorni resta tra i gerarchi più importanti, tanto da far parte del Gran Consiglio del Fascismo, come di essere addirittura sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, fino a quella seduta appunto notturna tra il 24 e il 25 luglio del 43 che gli costerà la vita, ucciso a Verona, fucilato alla schiena nel poligono di tiro della fortezza di San Procolo l'11 gennaio del 44. Ci ascoltiamo uno degli inni più famosi dello squadrismo fascista, l'Armi Siam Fascisti, che fra l'altro vorrei far notare, è una riproposizione fascista dell'inno di Garibaldi, di fatto, con tutta una serie anche di aspetti musicali, soprattutto nell'intro, che ricordano quell'importante canzone risorgimentale di Mercantini, per poi dire alcune parole invece sull'altro nostro gerarca, cioè Aldo Finzi.
Siamo i componenti, la causa sosterrem fino alla morte, e lotteremo sempre forte forte, finché terremo il nostro sangue in cor, sempre inneggiando la patria nostra, noi tutti uniti difenderemo contro avversari e traditori, che ad uno ad uno sterminiamo. Noi sappiamo combattere con certezza di vittoria, e questo non sia mai solo per la gloria, ma per giusta ragion di libertà, i bolscevichi che combattiamo, noi saremmo bene parti eguali, e al grido nostro quella canaglia dovrà tremare.
Ascoltando A Spasso per il Polesine con Marco Chinaglia.
Dopo queste note che ci richiamano purtroppo alla fase dello squadrismo fascista, che poi darà origine esattamente 100 anni fa di questi mesi alle vicende che poi porteranno alla marcia su Roma, diciamo alcune note su Aldo Finzi. Ecco, Aldo Finzi è un personaggio che è sicuramente una vita anche più romanzata, più avventurosa rispetto a quella di Marinelli. Io ho sempre pensato che su Finzi si potrebbe benissimo fare un film, ad esempio, perché è un personaggio che nasce da Emanuele Finzi, proprietario di un'importante industria di mulini, originario di Legnago, che poi si trasferisce a Badia, dove Aldo nasce nell'aprile del 1891, studente del Collegio Maria Luigia di Parma, consigliere comunale a Badia già nel 1913, ma poi nel 1915 inizia una carriera che è incredibile. Volontario nella Grande Guerra, sottotenente e tenente, fa parte di quella squadriglia serenissima che dal campo di volo del castello di San Pelagio, siamo nel comune di Due Carrare attualmente, parte l'8 agosto del 1918 il volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio. Per cui diciamo che Finzi è già protagonista di questa fase pionieristica e così importante, legata a una figura significativa come quella di D'Annunzio. Ricordo che lì a San Pelagio c'è un bel museo dell'aria che racconta un po' la storia dell'aviazione e anche di questo importante personaggio. Si laurea in giurisprudenza a Ferrara nel 19, anche lui si stabilisce a Milano, dove viveva già da tempo appunto anche Marinelli, che come abbiamo visto è un po' più anziano di lui, aderisce ai fasci di combattimento, viene eletto alla Camera già nelle elezioni del 1921 per il collegio di Padova e Rovigo. E lui è un personaggio che è molto attivo durante lo squadrismo, addirittura Finzi è famoso perché durante quel famoso sciopero legalitario che fu fatto, no? Per cui i fascisti si misero ad andare ad occupare i posti che i socialisti avevano cercato di boicottare, no? Nell'estate del 22 si mise a guidare i tram in centro a Milano, no? Per dimostrare che il fascismo era legge e ordine. Infatti è lui che assieme a Cesare Rossi occupa anche Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Siamo nell'agosto del 1922. E Finzi è tra coloro che si trovano su quel famoso treno che accompagna Mussolini a ricevere il 30 ottobre del 22 l'incarico di governo dal re, che purtroppo per noi cambierà la storia italiana, e viene nominato fin da subito sottosegretario all'interno col compito di gestire anche, pensate un po', i fondi segreti per il finanziamento alla stampa, quindi un ruolo sicuramente non secondario. E addirittura Mussolini è tra gli invitati più stretti al matrimonio di Finzi con Mimì Clementi, che era la nipote del cardinale Vannutelli, tanto che Finzi fu costretto di fatto a convertirsi al cattolicesimo. Diventa uno dei primi presidenti del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e dicevamo continua a assumere dei ruoli importanti fino al rapimento di Matteotti. Rapimento di Matteotti nel quale, assieme a Marinelli, a Rossi, ad Emilio De Bono, anche lui generale importante anche nella Grande Guerra, che poi verrà ucciso pure a Verona con Marinelli, viene accusato velatamente da Mussolini di essere stato tra coloro che avevano messo in piedi quella vicenda, quel rapimento che poi porterà alla morte di Matteotti. Diciamo che la sua condotta, a differenza di Marinelli, lo fece praticamente fin da subito accantonare da parte di Mussolini, lo fece dimettere dai suoi incarichi di governo e piano piano sempre di più a isolarlo, tanto che poi non viene già ricandidato alla Camera già nel 1928. E 10 anni più tardi inizia il suo declino, perché essendo ebreo, contrario ai provvedimenti sulla difesa per la razza che lo coinvolgevano direttamente, lo porterà ad avvicinarsi alla comunità israelitica e avvicinarsi addirittura alle truppe partigiane nei mesi convulsi dell'occupazione nazista di Roma, tanto di essere tradotto nelle carceri di Regina Coeli e appunto a finire nell'elenco dei martiri delle Ardeatine 24 marzo del 44. Oggi chi arriva alle Ardeatine vede la lapide con i morti delle Ardeatine e legge Aldo Finzi agricoltore. Detta così sembrava, con tutto rispetto, che fosse un bracciante qualunque, è un personaggio, un imprenditore agricolo che, pensate, dal volo su Vienna al delitto Matteotti ha avuto questa parabola incredibile, segno che appunto la storia alla fine da sempre alla fine ti torna sempre indietro quello che combini. Due figure che quindi ho voluto delineare in questa puntata proprio per sottolineare come purtroppo, anche grazie alla vicinanza della figura ingombrante come quella di Italo Balbo a Ferrara, il Polesine fascista non ebbe un ruolo secondario nella presa del potere da parte di Mussolini e come purtroppo la morte di Matteotti sia da inserire anche all'interno di importanti dinamiche locali. Ci lasciamo con alcune note di un brano di una grande interprete della canzone popolare italiana che è Giovanna Marini in un canto proprio dedicato alla strage delle Ardeatine e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Proclama scritto dal comando tedesco in Roma occupata e affisso su tutti i muri della città il 25 marzo del 44. Il 23 marzo nel pomeriggio viene lanciata una bomba da criminali comunisti badogliani contro una colonna tedesca in transito per via Rasella. 32 uccisi, parecchi feriti. Per ogni tedesco ammazzato, 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.
Verso le 2 entra Regina Celi, entrano le SS, aprono le porte, vanno di cella in cella, gridano nomi di uomini prigionieri. Il primo a essere chiamato, il maggiore Talamo, esce senza la giacca, vuol tornare a prendere la mano, se lo portano via. Ah, ah. Passano in fretta, aprono e gridano un nome e un uomo esce e non ritorna più. Bruno Pellegrino vede passare Alberto Fantacone, lo portano in barella, non poteva camminare, capisce che è impossibile che lo portino a lavorare e allora si mette a gridare, è una mattanza, assassini, assassini, e tutto il carcere attacca a gridare, assassini, diceva il carcere, assassini, la frenesia, la confusione. Il tenente Tunat preleva gli uomini del terzo braccio, poi attende la lista della polizia italiana, ma la lista non arriva, non c'è. Allora prende a caso 11 persone, si fa dare il nome e le aggiunge alla sua lista. Solina si vede passare Maglio Bordon, dalla sua cella è prelevato Michele Bolgia, Erika Filippini vede passare il dottor Pierantoni. Ehi di consiglio, sei di consiglio, non vedrà più Luigi Gavioli, il più vecchio dei prelevati aveva 80 anni, il più giovane 14 anni. Ah, ah. Un maresciallo dell'SS chiede chi è disposto a fare i lavori pesanti, scavare fosse, si faccia avanti, c'è un lungo silenzio, poi mano a mano si offrono tutti. Oh, il più giovane dei di consiglio che non è stato chiamato vuole raggiungere i padri e fratelli e il suo nome va ad entrare alla lista. Oh.
Avete ascoltato
A Spasso per il Polesine.
Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.